cui si insegnava che c'è un solo modo di essere donna, naturalmente un modo deciso dagli uomini. Ma le cose a volte cambiano.
Io ero sempre, non so, Sylvester Stallone in Rocky.
Sì, mi andavo a vedere i film di cowboy, no?
Società non comprendeva questa dimensione.
Ho subito dinamiche di bullismo.
La grande carica di libertà me la deve fare il femminismo.
Io sono amore. Del 44. Quindi a scuola andavo negli anni 50,
no, te va bene.
Però ancora il modello era quello, certo, della madre di famiglia.
Era... rifiutavo di essere costretta ad assumere una serie di comportamenti, di meccanismi propri dell'essere maschio. Della...
ho passato i primi 45 anni della mia vita a pensare di me che non ero né una cosa né l'altra.
La maggioranza di loro vivevano in funzione del riconoscimento dell'occhio maschile.
Da donna... mi hanno condizionata talmente tanto che ciò che per me prima era naturale esporre al mondo, cioè i miei sentimenti verso un'altra donna, oggi distinto non li sento più naturali.
Io mi ricordo che quando l'aspettavo in macchina mi mettevo, quindi lei usciva più tardi, con la testa sotto il cruscotto.
Mi hanno comunque consentito di esplorare me stessa, di arrivare a un livello di consapevolezza di me che
se fosse uscita fuori la realtà, io credo che avrei avuto dei problemi.
Però ma... ho preferito evitare tentazioni, diciamo così.
Ma io ho interpretato un ruolo maschile per 40 anni, posso sostenerlo per 2 ore, ingannando persino mia madre, voglio dire.
Insomma. Ancora non c'è un matrimonio per cui la possa definire moglie, ma almeno mia consorte a tutti gli effetti.
Sì.
E volevo anche che potesse decidere eventualmente, se avessi avuto delle conseguenze, su quali iniziative prendere.
Perché tu vuoi fare il transito? Devi spiegare che non è solo un fatto,
non è un fatto di
sessuale,
sessuale,
del sesso.
Di sesso, perché il sesso in sé non mi darebbe il problema della transessualità.
Non vedo l'ora veramente di un mondo dove le etichette non esistono più.
È una questione di identità. Cioè, io quando mi guardo allo specchio non mi vedo. Vedo un corpo che non si addice a quello che è dentro questo corpo.
Qualcuno mi ha suggerito anche due
Giuseppe
e con il bambino, per una questione proprio di LGBT totale, no? Perché le due Madonne col bambino era molto riduttivo. Ora quest'altro anno ci mettiamo due
Pepi. Due bambinelli?
E un bambinello e due Giuseppe.
Possiamo fare una coppia maschile con una bambinella.
Allora, buonasera a tutte e a tutti, buenas tardes a todos, perché io sto in Madrid, nella capitale dei diritti LGBT, e oggi parleremo di donne, omosessualità, tra diritti, visibilità e conquiste. Abbiamo con noi delle care amiche, sono soprattutto amiche prima e poi ospiti, che sono Maria Laura Annibali, che è un'attivista, un'autrice, una documentarista, e prima abbiamo visto il suo documentario, il suo ultimo lavoro, L'altra metà del cielo, donne, il trailer abbiamo visto, e è presidente dell'associazione di gay. Di Gay Project. Poi abbiamo Patrizia Lomuscio, psicologa e presidente del Centro Antiviolenza Riscoprirsi, e Tittime Rafina, sessuologa, psicologa e vicepresidente dell'Arci Gay BAT. In questo momento il tema caldo in Italia è il fatto che appunto il DDL Zan, la legge contro l'omotransfobia, è stata bloccata, c'è stata la tagliata in Senato, con il plauso, quindi con i senatori che applaudivano, e ieri ci sono state varie manifestazioni in Italia, a Milano e a Roma. A questo proposito voglio fare solo un breve cenno, perché i diritti delle persone LGBT sono diritti che non sono acquisiti in tutto il mondo, quindi non tutte le persone nel mondo hanno la possibilità di vivere liberamente la propria sessualità. Quindi ricordiamo che in Cecenia, dove non riceviamo notizie, abbiamo pochissime notizie, le persone gay e lesbiche vengono perseguitate. In Russia Putin ha lottato ed ha ottenuto che il matrimonio omosessuale sia considerato incostituzionale, quindi le unioni civili non sono possibili. E in Ungheria, nella non troppo lontana Ungheria, sappiamo la legge che è stata approvata da Presidente Orban, quindi si vieta la diffusione di materiale omosessuale o per il cambio di genere per le persone minorenni fino a che non hanno 18 anni, e comunque c'è una censura di tutto ciò che può essere la produzione culturale, ma anche educativa, sessuale, nelle scuole ad esempio, del mondo LGBT. Volevo dire che oggi parliamo di donne e omosessualità, ma in realtà noi includiamo tutte tutti i generi, tutte le identità, tutte le persone che si riconoscono in qualsiasi cosa loro sentono di essere, e faremo una diretta magari più là anche con altre soggettività, transessuali, transgender, quindi l'apertura è totale a questa cosa. Voglio puntualizzare soltanto una cosa, avete visto, io sto a Madrid, sabato qui c'è stata una manifestazione delle femministe radicali, e questo per puntualizzare, ho messo i video, le femministe radicali sono per l'abolizione della pornografia e della prostituzione, ma sono anche trans escludenti, e questo è un po' il femminismo radicale che è sia qui ma anche in Italia, quindi ha un'anima del femminismo. Poi c'è una parte del femminismo che è liberale, e che non è per l'abolizione della prostituzione e della pornografia, ma anzi vede l'empowerment femminile in quella cosa, e non è trans escludente. Sono posizioni diverse. E comunque poi con Tetti Merafina approfondiremo il fatto della fruizione della pornografia lesbica come prodotto del patriarcato, prodotto maschilista e capitalista. Ora lascio la parola alle mie ospiti, partendo da Maria Laura Annibali, poi da Patrizia Lomuscio, da Titti Merafina. Qual è il vostro pensiero rispetto a quello che sta accadendo oggi in Italia, proprio per stare sul pezzo, quindi DDL Zan. Maria Laura.
Sì, bene. No. Il microfono va via da solo. Io l'ho acceso, adesso mi sentite? Pronto?
Sì,
ci siamo.
Sì.
Io lo avete cenno. Perché io sento la mia voce, ma non so se voi mi sentite. Ah, ecco, perfetto. Allora, io sono ancora furente di quello che è successo l'altro giorno, e penso che è stata onestamente. Penso tutta la mia anima, cuore, cervello, che è stata scritta una pagina talmente negativa nella storia d'Italia da questi signori, che dovranno veramente rispondere tra qualche anno, forse anche prima, ai loro figli, ai loro nipoti, non solo del voto, ma della gazzara post voto. Uno può votare differentemente da un altro gruppo di persone, può credere ad altre cose, e la vita è questa, la democrazia è questa, ma quello spettacolo osceno che hanno poi scatenato, veramente credo che nel mondo ci chiederanno ancora che cosa può essere successo in Italia. Questo è il mio pensiero. E io cercherò di andare a tutte le prossime manifestazioni, salute permettendo, come sempre, trovandomi assolutamente d'accordo su questa legge che non è perfetta, assolutamente, l'abbiamo detto tutto fin dall'inizio, ma che era la più accettabile in questo momento storico-sociale d'Italia. Ecco, questo è il mio pensiero.
Grazie Maria Laura. Prego Patrizia e poi Titti.
Buonasera a tutti e a tutti. Che dire, io continuo a essere basita, seppur diciamo in qualche modo c'era già nell'aria, diciamo che cioè, c'era già nell'aria tutta questa situazione, e io continuo ad essere basita da quello che è successo, perché è una pagina negativissima, ecco, della nostra Italia, che non tiene conto purtroppo di quello che è il mondo reale, no? Di tutto quello che succede nella quotidianità delle vite delle persone. E, per cui sì, anch'io come Maria Laura ovviamente continuerò, ecco, a lottare per i diritti di tutte e di tutti, e quindi cercherò di essere presente nel più possibile in tutte le manifestazioni che ci saranno, e cercherò di fare del mio meglio per riportare l'attenzione sul tema dei diritti delle persone LGBT.
Grazie Patrizia, e voglio soltanto aggiungere che qui da Madrid, capitale dei diritti LGBT, l'impressione, che forse anche la realtà, l'impressione ovviamente che hanno dell'Italia politicamente, mi dicono che un'Italia conservatrice, un'Italia ferma, però in realtà abbiamo visto a Milano, a Roma, c'è tutto un mondo che è molto più avanti della classe politica, e certo quello di applaudire in Senato, quello che hanno fatto in Senato è veramente un po', non è una cosa bella. Titti, prego.
Sì, intanto buonasera a te e alle amiche con cui condividiamo questa diretta e a tutte le persone collegate. E mi piacerebbe poter dire che questo risultato è stato inaspettato, non ce l'aspettavamo, ma in realtà sapevamo benissimo che sarebbe purtroppo andata in questo modo. E era un'occasione veramente per riscattarci da anni di violenze, di discriminazioni, perché tutto il resto d'Europa va invece molto più veloce di noi, quindi era l'occasione per metterci al passo dal punto di vista dei diritti con gli altri stati europei. Invece ancora una volta abbiamo dovuto frenare la marcia verso appunto la conquista dei diritti, ma appunto come dicevamo la parte peggiore sono proprio le esultanze, perché esultare per questa decisione, per il fatto di aver affossato il DDL Zan, dimostra come la politica è molto lontana poi dalla realtà, perché tutti quegli applausi dimostrano la noncuranza verso le violenze che subiscono le persone LGBT, perché poi siamo tutti bravi a fare i post di cordoglio, i post dispiaciuti quando un ragazzo, una ragazza vengono appunto discriminati, vengono colpiti fisicamente, psicologicamente, o i ragazzi e le ragazze a scuola che subiscono bullismo. Quando succedono queste cose fioccano i post su Facebook da tutte le parti politiche. Poi quando però c'è da fare un passo concreto verso la tutela di queste persone, si sono girati tutti indietro. Quindi questa cosa deve farci riflettere, però appunto come diceva Patrizia, questa cosa non ci fermerà, perché noi continueremo a occupare gli spazi con le nostre voci, con le nostre fonti di informazioni. Anche la diretta di oggi insomma è una dimostrazione che la nostra voce continuerà a risuonare nonostante il DDL Zan abbia avuto questa battuta d'arresto. Però la guerra non è finita.
Grazie Titti. E io voglio dire che, e poi passo la parola a Maria Laura, e poi dopo a Patrizia e nuovamente a Titti. Maria Laura, attraverso la sua vita, ha fatto della sua vita una battaglia, della sua vita ne ha fatto, diciamo, un'opera, lotta per i diritti civili. Quello che io voglio dire qui è che abbiamo parlato di donne e omosessualità perché ne parlavamo anche prima tra noi, perché sappiamo che la visibilità delle donne omosessuali poca, cioè sembra che non esistono le donne omosessuali, quando in realtà l'omosessualità femminile è molto diffusa tra le donne, nel senso che poi ci sono donne prettamente omosessuali che lo scelgono, lo sono, ci sono donne che attraversano l'omosessualità. Ricordiamo che c'è la scala Kinsey delle gradazioni, da l'omosessualità pura, l'eterosessualità pura e tutte le gradazioni. Comunque c'è tutto un mondo di donne che hanno vissuto storie nella loro vita di passaggio per la vita intera, si sono sposate, hanno amato, si amano, e quindi è tutto un mondo che non viene raccontato, non ci viene narrato. Se ci viene raccontato, ne parleremo dopo con Titti Merafina, con la pornografia lesbica, che a noi non ce ne può fregare di meno perché non ci rappresenta, perché è un prodotto del patriarcato, del maschilismo, e tutto questo mondo bellissimo di amore tra donne, che abbiamo anche nelle artiste, pensiamo a Frida Kahlo con Tina Modotti, pensiamo a Sibilla Aleramo ha avuto delle bellissime storie d'amore con donne, artiste, quindi personaggi, e tutto questo mondo è un po' soffocato, non se ne parla, c'è paura di dichiararsi, non ci si dichiara, no? E invece qua abbiamo Maria Laura Annibali, che è sposata con una bellissima donna, la sua compagna Micia, che salutiamo, e che della sua vita ne ha fatto un'opera reale, viva, vera, per tutti noi e per essere un esempio anche per le nuove generazioni. Prego Maria Laura.
Grazie. Aspetta che... Ecco. Grazie dell'introduzione, grazie mille. Quando mi sono svelata di più, perché io sono stata una lesbica velata. Il mio tragitto è stato un tragitto lungo, complicato, anche perché i tempi erano quelli che potrete immaginare. Io sono appunto del 44 e, diciamo, per molti anni non ho capito o non ho voluto capire, per condizionamenti, ecco perché voglio raccontare, e nei miei documentari racconto la mia storia, perché quello che è capitato a me, anche se adesso i tempi sono sicuramente migliorati rispetto alla mia gioventù, alla mia maturità, però io sono ancora, come giustamente Dale ha detto, di questo sottobosco, altro che sottobosco, sottoforesta, eccetera, di donne che hanno paura di svelarsi per lo stigma sociale. In realtà, che poi è uno stigma che io conosco perfettamente in varia natura, nel senso che io il primo stigma, ragazze mie, sgomitare per cercare di avere le stesse possibilità e probabilità di successo, se è successo nel lavoro, in qualunque campo, rispetto agli uomini. Poi sono lesbica da tanti anni, anche se, ripeto, l'ho voluto nascondere a me stessa e agli altri. E in più, negli ultimi anni, sono anche una donna grande, quindi ho lo stigma della terza età, che invece di... che si dovrebbe pensare che come la diversità, come la femminilità, un valore aggiunto. In realtà, proprio in faccia non me l'hanno mai detto, però qualche volta ho intuito che qualcuno potesse dire ma che cosa vuole sta babbiona tra virgolette, ossia ecco questa, quindi io combatto da tanti anni, ho 77 anni, quindi da diversi anni sono quella parola che non mi piace, io dico grande, se no dovrei dire anziana, e questi stigma me li sto portando addosso adesso, aperta, perché per tanto tempo, avendo come educazione il fatto che le donne della mia famiglia erano tutte, poi si sono sposate tutte anche giovanissime, eccetera, e il mio scopo principale, quasi più degli studi, perché l'ho dovuto poi finire, mi sono laureata da adulta mentre lavoravo, perché era quasi pure inutile la laurea, eppure mia madre non era una donna ignorante, essendo del 7 aveva fatto le scuole superiori, quindi era una donna anche con vedute sulla cultura molto ampie, ma era una donna molto, molto stigmatizzata per l'epoca che era vissuta e per il fatto che essendo una donna separata aveva, secondo i suoi criteri e principi, di dover rendere conto al marito pure separato che le sue figlie, noi eravamo due, erano educate e vivevano come la prassi dell'epoca, che poi non è tanto tanto cambiata neanche ora, che le brave ragazze fanno degli studi ma la laurea è inutile, poi se hanno un'attività la devono avere in proprio e poi si sposano e poi fanno i bambini eccetera. Io per molti anni ho cercato con tutta me stessa di seguire questa strada e poi finalmente ho capito che non era la strada mia, ma sono andata in un altro guaio, perché ho incontrato la mia compagna del banco davanti delle scuole tecniche e lì è non avevo voluto, per omofobia interiorizzata naturalmente, far uscire fuori, è uscito, ma è uscito privatamente. Io ho avuto questa lunga relazione per oltre 23 anni e che è dovuta finire necessariamente perché era, come spesso capita nelle coppie lesbiche, una relazione malata da gelosia spaventosa. Quando mi sono lasciata con la mia compagna ed era io ancora non ero completamente libera rispetto a raccontare di me che ero lesbica, la mia famiglia non lo sapeva, le mie vecchie amiche non lo sapevano e io non gliel'avevo manco, se l'avevano forse intuito loro, però facevo una vita piuttosto ritirata, nel senso una vita ritirata con la mia compagna, viaggiavamo moltissimo, facevamo tante cose insieme di carattere culturale, ma eravamo un po', come dire, isolate, noi due e il mondo, ma non un mondo vicino, un mondo di conoscenze. Quindi, quando tutto questo dolorosamente è finito, e io mi sono potuta anche per gli altri, io ancora nel 2000, World Gay Pride, ho camminato sotto la bandiera animalista, capito? Con un amico che non sapeva niente di me, sindacalista. Quindi non ho finito il fatto di poter esprimermi, ancora non c'ero riuscita. Poi finalmente sulla strada di Damasco ho avuto un'illuminazione, l'ho raccontato alla mia famiglia, sono entrata di soppiatto al The Gay Project, che Imma Battaglia era uscita dal Mieli e aveva creato questa associazione e lì però sono sbottata anche perché volevo raccontare quello che mi era successo perché altri non potessero cadere nelle maglie del nostro cervello, delle nostre paure come me, e ho fatto il primo documentario Nel tempo, da direttivo, poi sono sempre passando gli anni, sono diventata anche presidente dell'associazione, impegnandomi sempre di più nell'attivismo, nel volontariato. È venuto il mio secondo documentario per raccontare altre storie. Io pensavo, col primo documentario, io lo ritenevo il mio avevo considerato il mio testamento spirituale, invece è stato richiesto che io continuassi questo discorso, questo excursus nel mondo lesbico femminile, romane non, e è uscito il secondo documentario facendo parlare anche delle giovanissime fuori dalla scuola, al liceo, in un liceo qui di Roma. E poi però io avevo un'esigenza, perché nel frattempo avevo conosciuto diverse donne transgender, ossia donne che non erano nate donne, ma che, vi giuro, tuttora dico sono più donne di me per tanti e svariati motivi, e che hanno fatto certamente quel lungo percorso, anche piuttosto doloroso, ma che le ha portate finalmente a riconoscimento di se stesse al mondo e con felicità, come è stata grandissima felicità mia e poi col resto del mondo, col resto di chiunque mi contrasta. Adesso, anche oggi come oggi, a 77 anni, io un po' pure per vedere di nascosto l'effetto che fa, diceva Iannacci, quel cantante dell'epoca mia, e io trovo il modo di dire a tutti che sono lesbica, in maniera simpatica, ironica, perché io dico sempre, io faccio parte di una specie che non è in via di estinzione, anzi, non siamo panda, eccetera, così, e dal fruttivendolo, dal droghiere al supermercato. Una volta un signore, perché ho trovato il modo anche lì di qualificarmi, un signore mi ha aspettato fuori. Io temevo, dico, che vorrà da me? E invece era una persona col quale poi ho fatto un evento portando i miei film. Ecco, per me ormai la mia missione è raccontare i fatti che vedo intorno a me, E le persone che incontro, e perché, ripeto, io credo che il fatto di aver incontrato l'amore a 57 anni, quando pensavo che obiettivamente poteva pure finire così la storia mia sentimentale amorosa, e invece aver incontrato una persona che ne aveva pochi meno di me, quindi due donne adulte, portare avanti un discorso che adesso sono 20 anni, aver fatto un'unione civile e cercare in tutti i modi di dare l'esempio che non è mai troppo tardi, sia sentimentalmente, non ne parliamo proprio, ma neanche per fare ciò che uno voleva fare da giovane e che non aveva potuto fare. Quindi mi sono cimentata e mi cemento, essendo laureata in scienze politiche, nella politica, avevo la passione del teatro, del laboratorio teatrale, poi diventato compagnia teatrale di Gay Project per 10 anni, e quindi ho sperimentato anche quello, ho calcato il palco sia del Gay Village sia di altri teatri, ho fatto cinema, e adesso addirittura c'è stata un'altra esperienza per me, non dico sconvolgente, ma positivamente, devo dire, siamo state, sia Lidia ed io, siamo state chiamate a fare addirittura le modelle per un brand internazionale, per una campagna dove si voleva fare una sensibilizzazione sulle varie sfumature, i vari colori della nostra comunità, e noi siamo stati l'unica coppia nel mondo a parlare appunto della nostra storia e dei diritti anche di persone con grande interesse e veramente un'esperienza meravigliosa, e quindi spesso ci chiamano insieme per dare questo, tra poco uscirà un calendario che ci vedrà insieme a tante altre persone per 12 mesi, a tante altre persone con le varie famiglie, le famiglie arcobaleno, le famiglie allargate, le famiglie con le persone. E io lì pure come volontaria ho dato la mia disponibilità anche assieme a Lidia, sempre per poter cercare di dare conforto alle persone che si trovano come noi, grandi di età e che magari ancora sono nascoste, di aprirsi, perché adesso bisogna farlo, e far vedere ai giovani che un passaggio, ecco, questo insieme alla grande responsabilità che ho di essere presidente di Gay Project è la mia vita.
Grazie,
la volevo raccontare.
Grazie Maria Laura. Maria Laura la potete seguire sul web, su internet, riprenderemo con Maria Laura. Volevo dire due cose. Scusate, mi sono un po', come dire, sono un po', sono arrivata qui e a Madrid che faceva un caldo pazzesco, sembrava estate, quindi ho un po' sofferto questo cambio climatico. E volevo rispondere a Maria Laura dicendo che l'amore non ha età, come anche in un bellissimo monologo di Franca Rame, Tutta Casaletta e Chiesa, non Tutta Casaletta e Chiesa, ma Sesso Grazie tanto, Coppia Aperta Quasi Spalancata, perdonate, l'amore non ha età. È vero quello che dice Maria Laura, ci sono anche molte persone adulte, sposate anche, questa è realtà, cioè che nascondono la loro omosessualità, sono magari il marito continua a stare con la moglie, o la moglie continua a stare con il marito, e poi hanno questa omosessualità o repressa, o che vivono nascosta, e in realtà dovremmo un po', fronte di liberazione sessuale amorosa, no? Perché la società ci impone dei ruoli, ci invette dei ruoli. È molto bello il documentario di Maria Laura, perché fa capire come una donna si trova incastonata in un ruolo, no? Il ruolo della donna è quella di sposarsi, fare figli, essere madre, se non sei madre già vieni vista strana, e tutte queste cose qua. E quindi in realtà c'è tutto un mondo, e siamo tanti, sono tante le persone, non siamo una minoranza, non credo che siamo una minoranza, che vive dei sentimenti, una sessualità che non è quella imposta dall'eteropatriarcato. Perché l'amore è amore, e ci si può innamorare, perché l'amore è così, arriva, ti colpisce, ti prende, non ha sesso, ci si innamora, può arrivare l'amore anche per una persona che era sempre convinta di stare in un determinato ruolo, in un determinato genere. Ora, con Patrizia Lomoscio andiamo ad affrontare un altro discorso, che è quello della violenza del patriarcato sulle donne omosessuali e della violenza che c'è nelle coppie anche tra donne, no? Perché c'è un ruolo di potere, e perché è sempre un prodotto del patriarcato. Quindi Patrizia, che è una psicologa e presidente del Centro Antiviolenza di Scoprirsi, può dirci un pochino la sua visione, il suo pensiero su questa cosa. Grazie Patrizia.
Grazie a te. Io volevo ringraziare Maria Laura Annibali per aver condiviso con noi la propria storia di vita, perché questa possa essere sicuramente, diciamo, un'occasione per riflettere sui percorsi tortuosi che la vita ci mette davanti, diciamo, a ogni persona, ecco, ognuno nelle proprie differenze. Certo, viviamo all'interno di una cultura che è ancora molto basata sul patriarcato, ancora una cultura che purtroppo vede ancora le donne in una situazione di subordinazione rispetto agli uomini. Siamo ancora in una cultura che anche in un sistema, quindi, che è stato pensato dagli uomini, è stato pensato dagli uomini non solo per gli uomini stessi, ma anche per le donne. E quindi questo, diciamo, ci pone in una condizione ovviamente di, come dire, di, non mi viene il termine giusto, ci pone in una condizione di in qualche modo secondaria, ecco, rispetto al genere maschile. Sicuramente le donne sono il genere più colpito, ecco, dalla violenza del patriarcato, quindi dalla violenza agita dagli uomini sulle donne in quanto donne, e che ovviamente si manifesta in diversi modi, quindi attraverso ovviamente violenze fisiche, psicologiche, sessuali, economiche, all'interno delle famiglie ma anche all'esterno delle famiglie. E quindi immaginiamo anche sui luoghi di lavoro, quindi il mobbing all'interno, diciamo, dei vari contesti, no? Quindi parliamo di discriminazioni legate al genere. E quando parliamo di discriminazioni legate al genere, parliamo anche di omotransfobia, che quindi interessa tutto il mondo LGBT, soprattutto, diciamo, con una specifica nota che riguarda le donne lesbiche, perché loro vivono una condizione di difficoltà maggiore rispetto alle persone gay, trans, eccetera, perché sono doppiamente donne. Non so se mi riesco a spiegare. Quindi, diciamo, questa è una posizione molto molto, è una posizione molto molto difficile, quella delle donne lesbiche, considerando che in realtà le violenze che le donne lesbiche subiscono possono provenire dall'esterno, ma molto spesso provengono proprio dall'interno delle coppie, così come avviene tra le persone eterosessuali. Quindi anche tra le persone omosessuali ci sono coppie, ci sono relazioni violente, quindi ci sono relazioni violente che si caratterizzano nelle stesse modalità delle, delle relazioni tra persone omosessuali. C'è quindi una persona che in qualche modo detiene il potere, che quindi agisce la violenza per ledere la libertà dell'altro, in questo caso dell'altra, e quindi per tenerla in qualche modo sotto controllo e quindi limitarne la libertà. Ora, all'interno delle coppie lesbiche si manifestano delle tipologie di violenza che non sono solo, tra virgolette, le tradizionali, ecco, quindi la violenza fisica, la violenza psicologica, la violenza sessuale, la violenza economica, ma si, ci sono, diciamo, delle violenze che sono specifiche proprio per le donne lesbiche. In particolare, una tipologia in particolare risulta essere interessante, che è quella del closeting, cioè il fatto di forzare il soggetto, quindi in questo caso la donna, a mantenere, a nascondere il proprio orientamento sessuale e quindi rimanere all'interno dello status e del ruolo che non gli appartengono. Questa è, diciamo, una forma di violenza che è molto presente all'interno delle coppie LGBT, in particolare all'interno delle coppie lesbiche. E inoltre esiste anche, diciamo, una modalità comunque di isolamento, cioè tutti quei comportamenti che limitano i potenziali contatti con la vittima, con le persone e quindi gli amici e le persone più familiari a lei. Ma esiste anche un'altra tipologia che viene definita outing, per cui la vittima viene obbligata a smascherare, a rendere manifesto il proprio orientamento sessuale contro la propria volontà dalla propria partner. e oltre quindi a minacce anche continue, quindi contro la vittima o contro i familiari e gli amici, no, delle vittime. Si tratta quindi di tattiche psicologiche, per esempio come l'accusa di non far parte di una reale minoranza sessuale, oppure la necessità di dover, dover effettuare una scelta tra l'essere lesbica o l'essere bisessuali. Oltre alla costrizione di nascondere il proprio orientamento sessuale, la propria identità sessuale, ma anche l'obbligo di doversi in qualche modo vergognare della propria esistenza e quindi del proprio orientamento sessuale, della propria identità di genere. Sto leggendo delle ultime ricerche in tal senso e in realtà all'interno per esempio di una coppia lesbica non essendoci una figura maschile, la relazione tra le donne sia paritaria, quindi sia libera dalla violenza, ma in realtà non è così. Ma inoltre spesso la violenza, diciamo, domestica tra le donne lesbiche viene negata anche dalla comunità stessa e dalla società nel suo complesso. Quindi, diciamo, parliamo di una questione che è molto da approfondire, ancora molto da studiare e su cui è necessario riflettere su che cosa possiamo fare, ecco, per aiutare le donne lesbiche che si trovano in una situazione di violenza. Perché anche nel caso di una coppia lesbica l'escalation conflittuale quindi nasce dalla volontà proprio di una partner ad esercitare un potere sull'altra e quindi determinare il proprio agire, cioè l'agire, diciamo, di quella partner. E quindi facendo valere la propria volontà e non tenendo in considerazione proprio i bisogni dell'altra partner. Ovviamente... Scusami.
Volevo dire che quello che dici tu è molto vero, perché la relazione violenta nasce sempre dal fatto che una persona agisce un potere e un controllo sull'altro, quindi io detengo il potere, io ti controllo, io ti anniento, io ti distruggo.
Certo, ma io personalmente ritengo che tutta la questione della violenza di genere e quindi della violenza maschile contro le donne, della violenza diciamo sulle persone LGBT, quindi dell'omotransfobia in particolare, sia legata proprio al bisogno di controllo dell'altro o dell'altra per paura della libertà dell'altro e dell'altra, per bloccare la libertà dell'altro e dell'altra. E quindi secondo me noi dobbiamo cercare di insegnare e di insegnarci, ecco, come non avere paura della libertà degli altri e delle altre, anzi come vivere positivamente le differenze tra le persone, perché così possano diventare ricchezza per tutti e per tutte.
E non è un lavoro, io credo, personalmente ritengo che innanzitutto una persona deve fare prima un grosso lavoro su di sé, no? E capire, conoscersi, ascoltarsi e capire laddove si va a innescare una relazione di potere, una relazione, un rapporto violento. Ovviamente la violenza, come abbiamo detto, è sempre controllo sull'altro, potere sull'altro, distruzione dell'altro. Quindi la mia volontà deve prevalere nella relazione rispetto all'altro.
Sì, Dale, una cosa importante che ho dimenticato, in realtà sicuramente è importante che le vittime facciano un percorso su se stesse per, come dire, diventare realmente consapevoli del fatto di essere vittime e quindi di trovare la forza di uscire dalle situazioni di violenza. Il problema, diciamo, della violenza tra partner, per esempio, è legata al fatto che la violenza arriva in piccole dosi, un poco alla volta, un poco alla volta, un poco alla volta, con un'escalation che è sempre, diciamo, come dire, sempre più crescente. E quindi questo causa difficoltà nelle vittime nel riconoscere che si vive all'interno di una relazione violenta. Quindi, diciamo, spesso, per esempio, le persone che chiedono aiuto al centro antiviolenza arrivano nelle situazioni di escalation già molto alte, no? Quindi magari dopo la violenza fisica pesante, quando in realtà prima hanno subito anni e anni di violenza psicologica o anche di violenza fisica, diciamo, tipo quella un po' più, tra virgolette, lasciatemelo passare, più leggera, come lo schiaffo, un pugno, arrivano magari quando il partner gli ha fracassato il cranio oppure gli ha, diciamo, non so, rotto il setto nasale, no? Questo perché fino ad allora, cioè fino a quando non ci sono degli eventi eclatanti o fino a quando non si introduce un qualche cosa, qualche stimolo particolare all'interno della vita, della mente, anche nel cuore delle vittime, in realtà non scatta quella scintilla che ti fa pensare che sono in una relazione violenta. È difficile. Oppure anche chi ad un certo punto acquisisce quella consapevolezza del fatto di essere vittima di violenza, magari poi fa fatica a chiedere aiuto perché è legata da questa, diciamo, al proprio partner o alla propria partner, anche per questioni culturali, ma anche per questioni economiche. Perché tante donne lesbiche, così come tante donne eterosessuali, vorrebbero emanciparsi dalle situazioni di violenza, invece non lo possono fare perché sono vincolate economicamente ai propri partner e alle proprie partner.
Certo, poi sì, certo, grazie Patrizia. Poi bisognerebbe sicuramente approfondire meglio anche le dinamiche di violenza, magari nello specifico, quello che ci hai specificato tu, che tipo di violenze possono nascere nelle coppie tra donne omosessuali. Ora andiamo ad affrontare con Tettina Rafina, un'amica della sessuologa e psicologa, la pornografia lesbica. Allora, in quest'ultimo periodo io attraverso un'amica, cioè attraverso l'amica giornalista Luisa Betti, che mi ha messo in contatto con Ilaria Baldini, sto approfondendo, studiando un attimino il mondo della prostituzione e della pornografia attraverso delle studiose abbastanza importanti e riconosciute a livello internazionale come Gilda Nais, che è una abolizionista, una studiosa molto attenta, cioè una studiosa soprattutto sulla pornografia e prostituzione, che poi pornografia e prostituzione praticamente sono estremamente sorelle intime. E ora, la pornografia lesbica. Allora, dicevo appunto, noi donne omosessuali, il mondo di noi donne omosessuali e delle donne omosessuali non è visibile, tanto che c'è la giornata per la visibilità lesbica, come se dovessimo dire: guardate, le donne omosessuali esistono, no? Esistiamo, esiste questo mondo. Ora, il mondo omosessuale dal patriarcato, dal capitalismo e dall'industria pornografica viene fatto vedere in un certo modo, che è quello attraverso la pornografia lesbica, che tra l'altro diceva Gilda Nais che questo tipo di pornografia viene considerata anche etica, e lei dice: ma non esiste la pornografia etica, no? Tra l'altro sono donne, come diceva Gilda Nais, queste attrici non è che sono donne omosessuali, sono attrici che vengono pagate per girare determinate scene. E quindi è una visione, un punto di vista, quello della pornografia tra donne lesbica, totalmente patriarcale, totalmente maschilista e totalmente capitalista. Perché vediamo che tutto l'aspetto del sentimento, dell'amore, tutto quello che è la relazione tra due donne, non esiste. E quindi ecco, Titti, tu che sei sessuologa, che hai studiato e che sai molto di più anche rispetto a questa cosa, ecco, parlaci un pochino di questo mondo, di questo... Tra l'altro voglio aggiungere una cosa, questo argomento, come l'argomento futuro che faremo il 14 novembre parlando di prostituzione e pornografia, qui non si sta condannando la donna, anzi noi siamo dalla parte delle donne, perché molte attrici hard sono anche, e molte pornostar sono vittime di violenze, hanno traumi, non stanno bene psicologicamente, sono persone dissociate, insomma c'è tutto un mondo lì, no? C'è tutto un mondo che non ci viene raccontato che esiste, quindi in realtà quello che si condanna è il patriarcato, l'industria pornografica, il capitalismo e lo sfruttamento del corpo della donna. Però ecco Titti, tu che hai studiato questa cosa e sai questa cosa, dici tu, parla tu, a te la parola Titti.
Grazie Dale. Allora sì, io direi che per parlare di pornografia, soprattutto tra donne lesbiche, non si può fare una premessa su quelli che sono gli stereotipi sessuali legati al ruolo di donna e di uomo, perché tutto parte da là. Noi viviamo in un contesto fortemente binarizzato, quindi in cui appunto esiste il maschile ed esiste il femminile. E in base al fatto di appartenere a un genere o all'altro, tra l'altro dimenticandosi che esiste anche l'intersessualità, però questa è un'altra storia, e in base appunto al fatto di essere o maschio o femmine, bisognerebbe comportarsi in un certo modo. Questo è vero in generale, ed è vero dalla nascita, anzi prima della nascita, perché pensiamo a quante volte alle donne incinte, alle donne in gravidanza, appunto la prima cosa che viene chiesta è che sesso sarà il nascituro, perché bisogna correre a comprare i fiocchi azzurro o rosa. Quindi già da subito, in base appunto al genere di appartenenza, dobbiamo avere una serie di caratteristiche. Quindi se sei maschio devi essere forte, devi non essere particolarmente emotivo, devi fare un certo tipo di mestiere, un certo tipo di scuola. Al contrario, se sei donna, se sei femmina, puoi parlare di emozioni, ti puoi concedere di piangere, mentre i maschi ovviamente no, perché non devono fare le femminucce, e soprattutto le donne sono molto più, diciamo, passive, nel senso composte, carine, coccolose, da me si dice dove le metti là le trovi, nel senso che non ci si aspetta dalle donne che siano vivaci, particolarmente irruente. Mentre al contrario dai maschi questo ci si aspetta, questo tipo di comportamento. Questa netta divisione quindi di ruolo tra maschile e femminile ovviamente ha delle ripercussioni anche a livello sessuale. Perché? Perché appunto anche qui, anche in campo sessuale, il genere di appartenenza culturalmente influenza il modo in cui ciascuno di noi si approccia alla sessualità. Quindi che cosa ci si aspetta di massima? Che l'uomo è quello sempre pronto a fare sesso, quello che se vede una bella ragazza pensa subito a fare sesso, a come potersela portare a letto, è quello che ha sempre voglia, nell'immaginario è la donna che si inventa, no oggi non c'ho voglia, c'ho il ciclo, no oggi c'ho mal di testa, non è mai l'uomo che dice no a fare sesso, è sempre la donna, perché appunto dalla donna ci si aspetta, a parte uno scarso interesse nei confronti della sessualità in generale, come se alla donna non interessasse fare sesso, non gli interessasse appunto trarre piacere fisico dalla sessualità, dall'attività sessuale. E quindi ci si aspetta sempre che l'uomo a fare la prima mossa e che la donna, nei giorni in cui non si inventa il mal di testa, magari si concede anche, però tutto sommato potrebbe quasi farne a meno della sessualità. E quindi questo, ovviamente, questo tipo di schema appunto culturalmente dettato, perché poi non c'è una verità biologica dietro a questo costrutto, si ripercuote ancora di più sulla sessualità tra due donne. Perché se appunto l'uomo è quello irruento, quello che ha voglia, invece la donna è quella più passiva, che aspetta la prima mossa, giustamente la domanda viene spontanea. E quindi due donne che fanno? Cioè, se nessuna delle due prende l'iniziativa, se nessuna delle due è interessata al sesso, che fanno due donne? Quindi c'è questa visione poi molto stereotipata, delle donne molto interessate agli aspetti più emotivi della sessualità, quindi magari coccoline, abbracci, appunto scambi di tenerezze, ma di sessuale alla fine non è che ci sia sto granché tra due donne. Oppure ancora ci si chiede, ma tra due donne, non essendoci la penetrazione, perché appunto in una visione fortemente fallocentrica in cui senza pene non si va da nessuna parte, due donne che fanno? Cioè sì, si guardano, fanno delle cose magari pure piacevoli, però alla fine non è vero sesso, è come se fosse tutto un lunghissimo preliminare in cui però non si arriva mai al dunque. E anche qui una visione ovviamente sbagliata, perché in realtà questa è una visione sbagliata anche che riguarda le coppie etero, perché anche nelle coppie etero c'è questa visione molto fallocentrica in cui senza penetrazione non è vero sesso se non c'è penetrazione. Se pensiamo anche a quando uno racconta la sua prima volta, pensa appunto a quando c'è stata la prima penetrazione, senza dare rilevanza a tutto quello che c'è prima, perché anche quello che c'è prima, dal bacio a il petting, o chiamiamoli come vogliamo, preliminari non mi piace, perché quelli che sono considerati preliminari in realtà è già sesso, è già sessualità quella. Quindi bisogna sganciarsi dalla visione secondo cui solo se c'è penetrazione e sesso, tutto il resto è un grande appunto contorno. Quindi dicevo, anche le coppie etero dovrebbero un attimo sganciarsi da questo modo di pensare alla sessualità molto performativa dal punto di vista maschile. E questo lo vediamo poi nella pornografia lesbica, in cui molto spesso diciamo gli scenari, il modo in cui vengono rappresentati i film pornografici lesbici hanno una trama molto ricorrente, ovvero si apre la scena con 2/3 donne che fanno delle cose, che si intrattengono tra di loro, che si danno piacere in qualche modo, solitamente tramite o il sesso orale o appunto l'utilizzo magari di sex toys. Poi vediamo in lontananza l'uomo, quindi il maschio alfa, che sta lì in maniera molto voyeuristica a guardare tutta la scena, e quindi a guardare queste donne che giocano tra di loro. Alla fine che succede? Questo maschio alfa ovviamente entra nella scena, irrompe nella scena, perché lui è il portatore del magico pene che darà finalmente piacere a queste 3 donne che provavano a fare qualcosa, ma alla fine senza appunto il pene non avrebbero avuto piacere. Questo tipo di scenario, che appunto è molto ricorrente nella pornografia mainstream, quindi quella un po' che vediamo tutti, porta da una parte a concepire diciamo appunto l'omosessualità delle donne come qualcosa di effimero, cioè le donne non sono vere lesbiche, ma al massimo sono o bisessuali, oppure delle donne etero talmente tanto disinibite che sono disposte a fare sesso anche tra donne. Quindi vediamo come appunto l'omosessualità delle donne venga totalmente invisibilizzata, venga appunto portata in secondo piano, perché l'importante è che alla fine arriverà questo uomo che le farà capire quanto una donna non può stare senza un uomo, anche a livello sessuale. È imprescindibile che in una coppia, o comunque in un atto sessuale, alla fine la penetrazione, quindi l'uomo, la presenza dell'uomo, è imprescindibile. Ovviamente questa è una visione stereotipata. Poi anche il fatto che diciamo la sessualità tra donne è fine a se stessa, nel senso che nel nostro immaginario poi la sessualità porta alla procreazione. Questo è un preconcetto che ci portiamo dietro. E infatti quindi nella sessualità tra donne è fine a se stessa, perché fine al piacere, finalizzata esclusivamente al piacere, e questo quindi va a cozzare con l'immagine di donna materna che sì, fa sesso perché le piaciucchia, però in realtà poi è perché vuole restare incinta e vuole dei figli. Quindi questo ci dice il nostro immaginario culturale, il nostro retaggio culturale, e soprattutto poi nei porno lesbici queste donne, a parte essere sempre bellissime, perché? Perché c'è l'idea che le donne mascoline sono quelle, le vere lesbiche, e quindi non intratterrebbero mai delle relazioni con degli uomini. Quelle invece che vediamo nei film porno sono sempre appunto bellissime, piccolo inciso, con delle unghie stratosferiche che io non so mai come fanno a non tagliarsi, a non farsi male, non l'ho capita ancora questa cosa, però appunto sono talmente belle da essere piacevoli allo sguardo maschile, quindi devono essere belle appunto per l'uomo che prima o poi arriverà. Quindi, come dicevamo all'inizio, è un tipo di pornografia che va molto a servizio dell'occhio maschile, dello sguardo maschile, viene meno tutta appunto la componente di sessualità, non voglio dire tipica delle donne, perché anche qui torneremo sullo stereotipo che le donne sono necessariamente più dolci, più sensibili, fanno una sessualità più garbata e meno violenta, perché non è questo, anche le donne possono ovviamente avere una sessualità molto più spinta, fare, che ne so, BDSM, qualsiasi altra cosa. Però appunto nella pornografia lesbica notiamo come appunto c'è sempre l'uomo appunto che andrà a salvare queste donne dalla loro omosessualità, che fa ricordare un po' purtroppo la cosa che si è donne lesbiche finché non arriva l'uomo giusto. E questa è una cosa che troviamo spesso anche nei coming out femminili delle donne appunto lesbiche, dove appunto la prima cosa che viene detta è: ma non puoi essere sicura, perché magari tu finora non hai trovato l'uomo giusto e quindi pensi di essere lesbica. E quindi questo anche nella sessualità. Tu non puoi dire di essere lesbica se non sei mai stata con un uomo, come se appunto fosse un passaggio imprescindibile. Cioè, voglio dire a questi cari uomini che alcune donne fanno volentierissimo a meno appunto dell'uomo, ce ne facciamo una ragione, non c'è bisogno di aver provato tutto nella vita, perché a questo punto vale anche il contrario. Non puoi dire di non essere gay se non l'hai provato. Quindi ognuno deve essere libero di sperimentare la propria sessualità come meglio ritiene, assecondando sempre se stessi, sempre il proprio volere. Quindi anche qui non è vero che se non l'hai provato non lo sai. La sessualità, poi in generale, la sessualità tra donne è vera sessualità, anche se manca la penetrazione, e potrebbe non mancare, perché tra l'altro parliamo di corpi femminili, ma ci sono donne lesbiche magari dotate di pene, perché appunto parliamo anche della sfera trans. Quindi anche qui, dare per scontato che tra due donne non ci sia penetrazione, tra due donne lesbiche non ci sia penetrazione, anche qui è fuorviante. Quindi questo ci dimostra come l'essere umano è sfaccettato all'inverosimile, la sessualità altrettanto. Quindi è impossibile, difficilissimo poter incasellare tutto, quindi diamoci la libertà di fare quello che ci fa stare bene e basta, cioè senza dover incasellarci per forza in stereotipi.
Certo, grazie Titti, perché sinceramente io non sapevo che nei film porno lesbici succedeva questo, che c'era il maschio in agguato che poi veniva, perché non vedo porno, non li vedrò mai, mi perdonatemi, sono una poetessa e sinceramente sono ancora un po' una romantica, quindi non ho interesse a quel tipo di fruizione, sinceramente non mi interessa proprio. Però è interessante quello che dicevi tu Titti, che innanzitutto la donna, questa donna, le donne che devono essere bellissime, quindi in un qualche modo anche molto eterocontestualizzate, no? Queste donne che fanno questi film porno lesbici, che tra l'altro, come diceva la Gilda Nais, non sono donne omosessuali, quindi sono donne che vengono pagate per fare quel tipo di prestazione, quel tipo di film. E poi quest'uomo, questo maschio alfa in agguato, che appunto, che poi è, tra l'altro, ritornando, cioè la visione atavica maschilista, proprio la totale visione atavica maschilista è quella dell'uomo che vuole stare con due donne, questa è proprio la visione maschilista totale, e quindi anche dell'uomo che voyeuristicamente vede due donne insieme. Quindi la pornografia lesbica non è altro che una visione maschile e patriarcale e non è la visione dell'amore tra donne, delle relazioni tra donne, di tutto ciò che è il mondo femminile.
Ora, sì, volevo aggiungere solo una cosa, sì. Se ci pensiamo alle donne, a etero, per dire, è concessa la licenza omosessuale, cioè noi siamo abituati, se due donne tra di loro etero, però pensiamo a due amiche, si danno un bacetto, si abbracciano in un certo modo, alla fine nessuno sta lì a puntare al dito, sono due amiche che si vogliono particolarmente bene. Lo stesso tipo di diciamo affettività, due uomini etero non se la concedono proprio, quindi vengono molto etichettati se due uomini si abbracciano, si scambiano un bacio, e questo quindi si ripercuote anche nella pornografia, quindi ci sta che due donne, anche se etero, vogliano intrattenersi sessualmente tra di loro, la stessa cosa non è concessa agli uomini, che invece sarebbe minata la loro virilità se avessero rapporti sessuali tra uomini, anche appunto se fosse uno e basta, perché ci può stare, sarebbe comunque non visto di buon occhio, rispetto invece a due donne.
Certo, grazie Vitti, questo è verissimo. Io riprendo da questa cosa di Detti, dicendovi che il 14 novembre faremo una diretta su pornografia e prostituzione, quindi violenza, donne, patriarcato, pornografia e prostituzione, cioè tutto quello che non viene visto, tutto il sottobosco, tutto il retroscena che c'è dietro l'industria del porno e della prostituzione. E con dicendo appunto che molte donne, allora qui ci scrive un uomo, che dici, ma il porno, io lo leggo, vediamo, ma il porno è solo un mezzo, come dici Titti, molto asservito all'uomo, di leggero sfogo per l'uomo, un mezzo creato in funzione dell'uomo e sempre più squallido. Grazie Walter, perché è bello, è vero, e grazie Walter che ci hai dato un commento, poi se viene da un uomo è molto bello, sì. Qui non è, io ritorno a dire che parlavo l'altro giorno qui a Madrid con una cara amica, parlavamo del discorso delle femministe che vogliono abolire il porno e la prostituzione. Io vabbè, sarò sempre un po' idealista, un po' romantica, no? Non credo che il abolendo o proibendo come vogliono qui le femministe qui in Spagna, mettendo delle leggi contro la pornografia, risolviamo il problema. Cioè il problema è educare questo mondo al sentimento, alla bellezza, alla poesia, perché come dice Gilda Nais, il rischio è che poi la pornografia a parte produce violenza, perché è vero, ci sono dati, e questo ci sono proprio dati, perché Gilda Nais è una studiosa, quindi ci sono dati sui danni che fa la pornografia, che produce violenza, e crea poi una società di sociopatici, perché uno pensa che il mezzo per fare sesso sia quello. Comunque questo è un aspetto che riprenderemo, e grazie Titti per averci approfondito questo aspetto che io sinceramente non immaginavo, insomma, che i film fossero così. Comunque ripasso la parola a Maria Laura, facciamo un giro di conclusioni, non vogliamo fare una cosa come dire, come al solito dei convegni, quindi sempre queste nostre dirette da un'oretta e un quarto, e Maria Laura, prego, anche le tue considerazioni, tu cari curiosa di questo mondo. Grazie Walter, sei molto carino, il tuo commento è molto bello Walter, grazie.
Sì, lo ringrazio anch'io, perché è un commento da un uomo così corretto e giusto e sincero, è da ringraziare. Sì, io come prevedevo ho seguito con forte attenzione le spiegazioni, a parte il bellissimo precedente intervento, molto anche quello molto di Patrizia, molto ben, che non conoscevo onestamente. Quindi vi ringrazio, perché io credo sulla mia tomba farò scrivere fatti non fosse per vivere come brutti, eccetera, eccetera. Poi, quindi sono sempre interessata a conoscere nuove cose, ad allargare la mente, e spero a più a lungo possibile. E quindi ringrazio te, Dale, di questa opportunità che mi ha molto, e spero di rincontrarvi presto nella mia vita. E io nella vostra.
Sì, ricordiamo nuovamente il documentario di Maria Laura, L'altra metà del cielo, donne. Abbiamo visto il trailer che trovate qui in questa diretta. Ci saranno belle cose prossime con Maria Laura, che ci siamo dette che faremo anche insieme, e a cui io tengo. E tra l'altro stiamo lavorando, possiamo anche dirlo, ad un evento da fare a maggio giù con Patrizia, con Titti, per la per appunto per la giornata mondiale contro l'omotransfobia. Vogliamo fare un evento grande, importante, e grazie anche a delle professioniste che sono Patrizia e Titti. Quindi ecco, Patrizia, grazie anche a te.
Grazie a te.
Diamo la tua ultima visione e poi ci salutiamo.
Beh, grazie a te, Dale, per questa opportunità, e grazie a tutte, perché questi momenti sono per me fonte comunque di scambio, di confronto e quindi di stimolo, ecco, a fare, a pensare a tante altre cose che, diciamo, ci sono da fare e che serve fare, ecco. E, ovviamente io vi ringrazio non solo per, come dire, il tema affrontato, ma anche per la delicatezza, la leggerezza e dall'altro lato anche lo spirito, diciamo, combattivo, ecco, che in qualche modo si percepisce in ognuna di voi, di noi, per cui è quello che, diciamo, ci porta a continuare a lottare, così come dicevamo all'inizio. Quindi che ben vengano tante altre iniziative come queste e tanto altro ancora. Quindi grazie per questa opportunità, per l'opportunità di, come dire, conoscervi, di confrontarmi con voi.
Grazie Patrizia. Ecco, Titti, se ci vuoi dare un ultimo tuo, come dire, sentire, poi ci salutiamo. Ricordo che questo video lo metteremo, sarà in prima, resterà per, diciamo, per diverso tempo in primo piano sulla mia pagina Giornalismo Indipendente, lo metteremo su YouTube con Maria Laura degli amici, bellissimi giornalisti e non, che condivideranno questa nostra diretta. E quindi anche lascio la parola a Titti. Ovviamente io spero sempre che la nostra società possa sempre migliorarsi nell'amore e nella bellezza, che poi sono l'amore, la bellezza e la poesia sono quelli che poi combattono la violenza, combattono l'odio, combattono l'omotransfobia, combattono tutto quanto. Prego Titti.
Sì, io ovviamente ringrazio te per aver creato questa occasione di confronto, perché appunto è stato molto bello, e ringrazio Patrizia e Maria Laura per le loro condivisioni e i loro contributi. Io sono, insomma, felice di aver partecipato, perché quando dico che sono una femminista, lotto per i diritti LGBT, alcuni spesso mi dicono che palle, che sei sempre a fare queste cose. Invece io sono felicissima di parlare di questi temi, parlare di femminismo, di donne, perché siamo l'unica maggioranza trattata da minoranza, noi donne, quindi parlare di questi temi è ancora sempre fondamentale, quindi quando ci sono queste occasioni è sempre giusto dire la propria e partecipare appunto a questi eventi, perché è fondamentale parlare di donne, di diritti e di comunità LGBT sempre.
Grazie Patrizia, perché è verissimo, cioè siamo la maggioranza ma siamo trattate anche come minoranza. Ecco Maria Laura, dici. Ah, ci vuole salutare, Maria Laura ci manda un bacio. E, come diceva Patrizia, siamo trattate... Sì. Ah, prego Maria Laura.
Volevi dire solo qualcosa, per darvi Maria un bacio Laura? Perché... fa parte sempre della nostra dolcezza, siamo donne e quindi lasciamoci con un'espressione di dolcezza. Buona serata.
Certo, e l'ultima cosa che voglio dire è che appunto quello che diceva Titti, siamo la maggioranza ma siamo trattate come minoranza, e quindi come dire, riprendiamoci un po' la maggioranza delle nostre voci, del nostro essere. E oltretutto, io questo è un messaggio che lancio a tutte le donne, di non avere paura di vivere i propri sentimenti e il proprio sentire. Quindi di non avere paura, perché l'amore è, secondo me, veramente la cosa più, come diceva Erich Fromm, l'amore è l'unica risposta sensata a tutti i problemi del mondo. Quindi the love is love, benvenuto sia l'amore tra due donne, tra due uomini, tra generi, transessuali, intersessuali, queer, benvenuto sia comunque sempre l'amore. E un grazie a Walter che ci ha lasciato un commento bellissimo, e fatto da un uomo è una cosa molto bella. E niente, quindi ci vediamo alla prossima, ai prossimi eventi con Maria Laura, con Patrizia, con Titti. Seguite Maria Laura, perché Maria Laura va anche spesso in televisione, state ai fatti vostri. Maria Laura è una donna comunque molto molto attiva. Seguite anche Patrizia, il Centro Antiviolenza Riscoprirsi, che sta anche qui su Facebook. Titti Merafina la trovate anche lei su Facebook, con anche lei vicepresidente del centro dell'Arcigay di Bath. E seguiteci sul Giornalismo Indipendente, la prossima diretta il 14 novembre, Donne, Violenza e Patriarcato, Pornografia e Prostituzione. Buona serata a tutti, buona tarde a todos da Madrid, e che stasera sarà illuminata da artisti e di luce. Grazie a tutti, buona serata, grazie a tutti e a tutti. Ciao Maria Laura, ciao Patrizia, ciao Titti, grazie, grazie. Ciao Walter, grazie per il commento bellissimo. Ciao a tutti.